Adesso abbiamo cercato di illustrare l'orizzonte della fede. Però rispetto a questa fede noi facciamo sempre difficoltà. C'è una certa resistenza, più o meno forte, e noi ci possiamo domandare, ma c'è una ragione per cui noi facciamo resistenza? Allora, se noi prendiamo il capitolo 5 di Giovanni, Gesù indica la causa segreta di questa resistenza. Il capitolo 5 di Giovanni è attorno alla guarigione del paralitico alla piscina di Bezzatà. Quando Gesù guarisce, poi dice: prendi la tua barella e vai. Ma quel giorno era sabato. Allora il gruppo dei farisei rimprovera quest'uomo perché non si può portare un peso al giorno di sabato. Ma lui risponde: chi mi ha guarito mi ha detto di fare così. Punto. Chi è che ti ha guarito? Lui non sapeva. Poi Gesù lo rincontra nel Tempio e collega la guarigione con il fatto di non peccare, se no ti succederà di peggio. Lui va a riferire ai farisei, è stato Gesù. E comincia un colloquio discussione con i farisei. Questo capitolo è molto denso, ma evoca alcuni principi basilari sia di intelligenza delle scritture e sia di drammaticità del criterio di verità. Allora, proviamo a entrare in questo capitolo per capire da dove viene questa resistenza alla fede. Di per sé, l'accusa che il gruppo dei farisei fa a Gesù non è semplicemente tu violi il sabato, ma lui si fa uguale a Dio. L'accusa è l'accusa di bestemmia, diciamo. E Gesù ritorce questa accusa dicendo: ma voi Dio l'avete mai visto? Lo conoscete? E se non lo conoscete, come fate a dire di me questo? Cioè, praticamente, Gesù rivolta l'accusa che è fatta a lui, illustrando qual è l'atteggiamento di fondo che loro vivono. E ricorda non l'episodio, neanche l'evento, ma la circostanza della predicazione di Giovanni Battista. Perché i farisei l'hanno snobbato? Perché lui, che come profeta annunciava la parola di Dio, la parola di conversione, i farisei non l'hanno accolta? Allora Gesù è come se continua nel discorso, dice: lui non ha fatto chissà quali opere, ma ha fatto la cosa per cui è venuto. Quale? Ha indicato presente nel mondo il Messia. Allora, se il gruppo dei farisei non aveva ascoltato l'invito della conversione, neanche ascolta questo. Quindi non potevano accogliere Gesù come l'inviato, no? Allora Gesù, che è un continuo ragionare insieme a loro, no? Allora Gesù dice: ma io non ho solo la testimonianza di Giovanni Battista, ho anche le opere. Perché non credete alle opere? Allora pensate al miracolo. È avvenuto una guarigione strepitosa. Perché gli altri guardano solo quello che non si poteva fare di sabato e non vedono il miracolo? Attorno a questa evidenza Gesù costruisce le sue dichiarazioni. Incomincia a dire: io non faccio nulla da me stesso, io ascolto le parole del Padre, io faccio quello che il Padre mi dice. Ed è come se dicesse: non sono io a portare testimonianza per me stesso, ma sono le opere che io faccio. E queste opere vi avrebbero dovuto rimandare al Padre quello che voi dite di conoscere tramite le scritture. E poi continua, e questo è il primo grande principio di intelligenza delle scritture: ma le scritture non parlano dell'amore di Dio per voi, noi possiamo dire, noi allargando, per gli uomini. E io che sto testimoniando la grandezza di questo amore di misericordia, perché non mi accogliete? Allora Gesù dice questa frase che, guardate che suona come una, come dire, diciamo così, non proprio una condanna, ma è come se mettesse il sale sulla ferita nostra. Dice: voi scrutate le scritture, non le leggiamo tutti i giorni noi, voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna, sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. C'è una causa per cui questo avviene. Allora, di per sé, la posizione dei farisei è buona. Si riferiscono alle scritture per conoscere Dio. E quando vengono proclamate le scritture, è proprio per partecipare della santità di Dio, che è amore per noi. È quello che nella frase è: si leggono per avere la vita. Perché la vostra vita non fiorisce? Perché la vostra vita non esprime questa vita che viene da Dio? E lui fa subito il collegamento: siccome lui è quello che porta la vita, perché lui fa conoscere l'amore di Dio, allora subito fa il collegamento: ma voi non volete venire a me per avere la vita. Cioè vi state illudendo di seguire le scritture e non cogliete la vita. Quando vedete me, non vedete l'inviato del Padre. Voi mi vedete secondo, diciamo, uno schema molto stretto in cui le cose non corrispondono a quello che voi avete stabilito come ideale. E siccome quello che voi avete stabilito come ideale non corrisponde alla rivelazione di Dio, perché voi Dio non lo conoscete, allora non accogliete neanche me. E subito dopo rivela la causa segreta di questo atteggiamento. I farisei, ma non leggete i farisei perdendovi nel dato storico, perché il Vangelo è scritto per noi. Allora, noi che andiamo alle scritture, pensate, no, la lettura quotidiana delle scritture, la proclamazione quotidiana delle scritture, è perché non fioriamo, non esplodiamo di vita? Perché? La causa segreta è questa: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? La causa segreta è questa. Cioè, noi cerchiamo gloria gli uni dagli altri nel senso di ritenerci importanti E a me piace il, come dire, l'immagine, io sono grande perché tengo voi piccoli, ma se un altro venisse da fuori dice, è un nanetto, però rispetto agli altri che tiene ancora più nanetti sembra grande. Noi facciamo così, noi sembriamo grandi perché ci, come dire, ci rivaliamo sugli altri che li teniamo piccoli, ma questo non ha nulla a che fare con la grandezza che viene da Dio. Allora, il termine gloria dovete interpretarlo nel senso più vasto possibile. Non è la gloria semplicemente, come dire, non so, mi faccio bello o gioco una parte. Leggetelo dal punto di vista del valore, dell'importanza, anche della, come dire, quante volte noi rispetto, per esempio, a un'offesa, a un'ingiustizia, e noi diciamo non è giusto. Cioè, come se noi difendessimo un nostro diritto al di sopra di quello di Dio. Allora, sotto, l'atteggiamento che lavora è la gloria. Cioè, noi siamo attaccati alla nostra gloria. La cosa più terribile che ci può succedere è che noi ci serviamo della parola di Dio per difendere la nostra gloria. Questa è la cosa più terribile che possiamo fare. Nella mia lunga vita ho già visto queste due cose. La prima, una comunità divisa e seguendo la liturgia del giorno, a secondo che, di chi faceva la predica, valeva una parte rispetto all'altra della comunità. E io dico, praticamente la parola di Dio era continuamente diciamo accolta in funzione delle ragioni di una parte della comunità contro l'altra. Non sto inventando, sono cose reali che ho sentito io. E il bello è che ognuno si faceva forte di questo. Perché, è come dire, addirittura la parola di Dio è dalla mia parte. Ecco, quando noi facciamo così, spero che non sovente si faccia così, ma più o meno ci andiamo vicino a fare così spesso. Cioè è come se noi quando interroghiamo la parola, la interroghiamo per avere qualche buona ragione, soprattutto quando siamo calpestati. E poi un'altra cosa che è diventata terribile in questi ultimi, penso, 10-15 anni, presenta tutti gli scandali nella Chiesa. È molto difficile definire che cosa ha permesso questo. Però chi ha approfondito il fenomeno in un modo non accusatorio, non per fare scandalo, ma proprio per cercare di comprendere come mai, ha notato questa cosa. In tutte le comunità che è avvenuto qualche forma, no, di scandalo, la cosa che accomuna tutte, indipendentemente dalla modalità con cui uno è vissuto, indipendentemente dall'origine, indipendentemente dalla diversità dei personaggi, una cosa la accomuna a tutti. Lo scandalo è venuto all'interno di un successo della comunità. Cioè praticamente il successo, nel senso che, non so, tante vocazioni, molto, come dire, molto prestigio, il fatto, no, di sentirsi come, come dire, come, ecco, lo spirito passa di qui per rinnovare la Chiesa, il mondo e l'universo, boom, è venuto questo. E a me ha sempre fatto pensare, no, perché quante sofferenze ci sono dietro a questi scandali, no? E nello stesso tempo dice, ma come mai l'uomo e anche la donna, come mai l'uomo, non dico facilmente, però senza, senza troppo rendersi conto, alla fine cade in questo? Guardate che vale sempre questa cosa. Ve lo rileggo. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Piccole deduzioni. Noi possiamo dire di cercare la gloria di Dio, ma se in contemporanea cerchiamo la gloria che viene dagli altri, è fasullo dire che io cerco la gloria di Dio. Quindi non è che io rinnego la gloria di Dio perché la cerco, diciamo, dai miei fratelli, ma se la cerco dai miei fratelli, è chiaro che non la cerco da Dio. Allora, quando le cose sono avvenute è facile capire, ma prima che avvengono non è facile capire. Allora, questo invito di Gesù ha una drammaticità alta, perché il criterio di verità del servizio di Dio è uguale della, io direi, della salute della nostra umanità, sta esattamente in questo punto. Se tu cerchi la gloria di Dio, non la puoi cercare dai tuoi fratelli. Ma noi abbiamo bisogno della gloria dei nostri fratelli. Pensate per esempio a un bambino. Se un bambino non si sentisse il sovrano, l'imperatore, come dire, tutto deve convergere su di lui, il bambino morirebbe. Il bambino ha bisogno, cioè non fa nessun problema, tutti sono al suo servizio, è normale, è un'esigenza della vita. La crescita del bambino avverrà in ragione della diminuzione di questa centralità, in ragione del fatto che non solo lui si accorgerà che ci sono altri, ma che godrà la vita se si disporrà a favorirla negli altri. Questo è tutto il processo, ma noi restiamo aggregati alla prima fase e anche a 90 anni siamo come i bambini piccoli, tutto attorno a me, tutto deve pompare me. Nella vita religiosa è ancora peggio, perché tu non vedi le cose e quindi basta, come dire, illudersi che i miei ideali sono belli, sono grandi, sono alti, e tu non ti accorgi più che cerchi dagli altri quello che verrebbe solo da Dio. In questo senso c'è una espressione del profeta Isaia che mi è venuto da meditare molte volte in tutti questi anni, perché, come dire, per una conoscenza anche diretta di tutto questo mondo, diciamo, di si dice di scandalo nel senso che è quando emerge, però di tutto questo mondo che non è pulito, non so, che non è luminoso, che non traduce più una umanità bella, no? Una umanità larga, capace di ascoltare la sofferenza, non solo di, come dire, questa è una cosa bella, vi trascino lì, se voi arrivate lì, tutto è straordinario, un corno è straordinario. Allora, la frase del profeta Isaia, siamo al capitolo 48, al versetto 11, è: non cederò ad altri la mia gloria. Non cederò ad altri la mia gloria. Ecco, questa causa segreta che Gesù rivela come la resistenza del nostro cuore a entrare nella prospettiva della fede è veramente potente. Come potete credere se cercate la gloria gli uni dagli altri? Credo che sia una delle affermazioni più radicali del Vangelo. E se volessimo commentare le frasi che Gesù dice in questa discussione, no, con i farisei, voi cercate la vita, no? Potrei dire così. Si leggono le scritture per avere la vita, ma si resta sulla propria fame. Si vuole fare il bene, ma non si partecipa mai alla gioia del bene. Si vuole seguire il Signore, ma senza condividere la vita e lo splendore che da Lui discendono. Questa è la nostra condanna. In un certo senso è l'esito amaro di tante nostre fatiche, che però non esprimono la pulizia del cuore e quindi non godono la grazia che viene da Dio. Hanno, come se noi avessimo sempre bisogno di pomparci, come di allargarci, e poi si scoppia. In un certo senso avviene quello che Gesù ha detto a Pietro dopo la confessione di Pietro, no, a Cesarea, no? Voi che dite che io sia? E Pietro dice chiaramente, no? Tu sei il figlio di Dio, no? Tu sei il Messia. E poi Gesù, almeno nel Vangelo di Matteo, Gesù elogia questo dicendo che non è una conquista di Pietro, è un dono del Padre, no? E io leggo in questo modo. Allora, Gesù ha preso sul serio la confessione di Pietro e dice: allora adesso è il momento che ti dico cosa riguarda il Figlio di Dio. E annuncia, è la prima volta che Gesù annuncia la sua passione. Pietro? No, non ti avvenga così. E Gesù gli dice, no? Vai dietro a me. Non come vado retro, sai, non tirati indietro, non così, ma vai dietro a me. La sostanza è non farmi da suggeritore. C'è già lo spirito che mi suggerisce, non ho bisogno di te. Non farmi da suggeritore, tu stammi dietro. Se vuoi godere della beatitudine che io ti ho promesso rispetto alla tua fede, stai dietro a me. Ma quel stai dietro a me, stai dietro a me per dove io passo. E dove lui è passato? Fino, no, alla croce. Allora, in questo senso, c'è un altro passo. Quando Gesù di sé vuole illustrare la posizione che tiene, è che lui non cerca la sua gloria. E quando San Paolo ha voluto illustrare il mistero della persona di Gesù in quello come lui si è dichiarato, dice, mi pare è la lettera ai Filippesi, ma sarebbe interessante leggere tutto il testo, che non trovo. Comunque, è quello che dice, no, ha lasciato la sua gloria, si è fatto servo, proprio per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. No? E in un certo senso, la fede che noi confessiamo nei suoi confronti non si può limitare a riconoscere chi lui è, ma la fede apre alla vita che da lui viene quando, riconoscendo lui, ci inseriamo nel movimento di rivelazione suo. E questo movimento di rivelazione è: ha lasciato ogni gloria, è diventato servo per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. Quando l'uomo accoglie questo, allora la confessione del dato di fede apre a godere la vita che da lui, cioè da Dio, viene. Senza questo collegamento, la fede resta come una specie di dichiarazione, ma che non fa passare la vita al cuore. Per cui tu proclami le cose, ma non solo. Quando proclami le cose, ti sembra di essere nella verità tanto da ritenerti superiore a chi non, quella verità non la vede. Ma cosa succede? Sentendoti superiore, tu vai su un piedestallo e dal piedestallo giudichi. Cioè tu ti poni al di fuori del movimento di rivelazione di Gesù. La vita non ti può venire. Se volete un esempio significativo, diciamo, di quello che noi normalmente nella vita quotidiana possiamo cogliere, pensate per esempio ai ruoli, un compito, non so, uno diventa superiore, uno ha, non so, deve svolgere un compito che però ha un suo prestigio, no? Noi con la scusa di obbedire a questo, di far valere questo, usciamo da quel movimento di rivelazione di Dio, per cui alla fine noi opprimiamo. Diciamo di far valere l'obbedienza, ma opprimendo. Se io opprimo, non rispondo più a quel movimento di rivelazione. A me la vita non viene, ma la rendo complicata anche agli altri. Ecco, questi passaggi sono legati a come potete credere voi che cercate gloria gli uni dagli altri. Per me questa dimensione è veramente capitale per cogliere la ragione per cui noi facciamo tante preghiere, ma non abbiamo mai il cuore nella preghiera. Noi facciamo tante pratiche devote, ma noi non abbiamo la devozione di un cuore luminoso. Noi facciamo tante cose buone, ma noi non diventiamo buoni. Tutto dipende da questa radice. È proprio, io l'ho chiamato, no, è la causa segreta. Penso che lo potete vedere. Non è nemmeno così semplice vedere questo, ma col tempo, se vi mettete in ascolto proprio della parola di Dio, questo lo vedete. E vedendolo, no, così non posso fare, no, così non posso fare. Se faccio così, vuol dire che sono contro Dio. Anche se quello che sto difendendo, quello che sto annunciando, è una cosa nobilmente ideale. Spesso l'uomo non si rende conto del male che fa perché lo fa con motivi nobili. Il motivo nobile impedisce di vedere la realtà del male. Se invece si resta in questo movimento di rivelazione di Gesù, allora lo capite subito quando vi sembra di difendere un ideale, ma vi allontanate da Dio, come Gesù rimprovera ai farisei. Vi sembra di avere una motivazione nobile, ma come spesso io ripeto, mille buone ragioni vostre non fanno una buona ragione di Dio. Se noi percepissimo questo, no, con un po' più di radicalità, noi ci troveremmo, diciamo così, come puliti dentro. E una volta che si resta puliti, ricordate che il cuore fa il bene direttamente. Non c'è bisogno di sforzarlo, ma dovete essere puliti. La preoccupazione della sequela di Gesù è quella di avere un cuore pulito, non di essere a posto, non di fare tutto bene, che non serve, ma di avere un cuore pulito. E il cuore pulito si gioca esattamente su questo punto. Come potete credere se voi cercate gloria gli uni dagli altri? Spesso noi ci ripariamo dietro il fatto che, seguendo il Signore, adesso diciamo uso termini un po' accentuati, ma veniamo perseguitati. E ci stupiamo di questo. Faccio l'esempio, no? Anche dal punto di vista dei rapporti. Più io cerco di conquistarmi un fratello, e più questo se ne sbatte l'anima. Se noi in pace lo lasciassimo stare, ma troveremmo la fraternità un po' più godibile. Cioè, spesso no, il voler perseguire a tutti i costi una cosa non solo non ce la rende più facile, ma ce la rende impossibile. Allora, vi ricordate la frase di Gesù: un servo non è più grande del suo padrone? Questa parola di Gesù, no, se noi la cogliessimo fino in fondo, toglie ogni piedestallo a qualsiasi immaginazione di gloria presso gli uomini. Seguire Gesù vuol dire stare dalla parte del suo amore nei confronti di tutti. Notate, dando a tutti la possibilità di esigere da noi quell'amore, perché così Dio è onorato nella sua presenza in mezzo a noi. Cioè, noi dobbiamo dare agli altri la possibilità di esigere da noi l'amore per loro. Non che noi lo cerchiamo presso gli altri. Noi dobbiamo dare agli altri la possibilità di esigere, se siamo discepoli di Gesù. Allora, capite che questo può avvenire se avete scoperto il tesoro, se in qualche modo siete stati toccati dall'amore di Dio. Sono come fate. La persecuzione che il mondo scatena non induce il discepolo all'ira o al timore, creando, sai, muri, no, contrapposizioni, perché serve a far valere quanto è più grande l'amore di Dio. Penso che tutti sappiate la differenza tra un eroe e un martire. Allora, pensate per esempio a volte a, come dire, non so, nelle varie guerre, no? Quindi questo è morto da eroe. Spesso l'eroe muore, diciamo, resta fedele, no? Al, non so, alla sua bandiera, al suo ideale, quando è pieno di rabbia. Più è testardo, no? nel suo ideale, e più deve avere una grande ira contro il nemico, no? Il martire è tutto l'incontrario. Cioè, il martire è martire perché ingloba anche il torturatore nella salvezza. La salvezza non vale solo per lui, lui non deve mostrare qualcosa, non deve esibire qualcosa di sé, perché la salvezza riguarda anche l'altro. Allora, la differenza tra il martire e l'eroe è che il martire resta mite, l'eroe resta arrabbiato. E noi non pensiamo quasi mai a queste differenze, ma anche nella vita è così. Più voi volete difendere la vostra immagine, e meno gli altri la colgono. E se voi volete imporre la vostra immagine, soprattutto chi ha un ruolo, no? Io sono superiore, voi dovete trattarmi da superiore, no? Fate così, agli altri, oh! Ma se avessero voglia di seguire, gliela togliete, perché imponete qualcosa di voi. Invece, se voi vivete nel servizio, allora potete sì chiedere agli altri, ma è un chiedere stando insieme nella salvezza. Se non è insieme, le persone non vi seguono. Allora, da questo punto di vista, no, quante cose noi possiamo modificare? Spesso, anche in un rapporto, no, uno dice, no, non devo arrabbiarmi con la mia sorella. E chi l'ha detto? E perché non posso arrabbiarmi? E perché non posso, come dire, strapparci il velo una volta? Il problema è che subito dopo uno deve rendersi conto, deve chinare la testa e sapere che la richiesta di perdono vale più della tua rabbia. Se la richiesta di perdono vale più della tua rabbia, tu allarghi la salvezza per entrambi e non è più necessario che l'altro ti perdoni. Ma non è così scontato vivere queste cose, ma sta nella logica di questa rivelazione. Ma noi non facciamo questo perché siamo attaccati alla nostra immagine, siamo attaccati a qualcosa che noi riteniamo come diritto. E da un certo punto di vista veramente è un diritto, ma dall'altro punto di vista i nostri diritti cosa valgono rispetto a Dio? Se voi tenete conto che un uomo davanti a Dio è sempre e soltanto un peccatore graziato, perché io posso esigere dal mio fratello qualcosa per me? Tutti e due siamo peccatori. E se possiamo godere qualcosa, tutti e due lo riceviamo per grazia. Non che l'altro deve qualcosa a me, o io devo qualcosa a lui. Allora, se teniamo conto di questa realtà, questa parola di Gesù, no? Non so, io non faccio niente da me stesso, non cerco la mia gloria, io faccio quello che ho visto fare dal Padre, avviene anche per il discepolo, io non faccio niente da me stesso, non cerco la mia gloria, faccio quello che ho sentito, quello che ho visto fare, dico quello che ho ascoltato. In questo senso la fede a poco diventa la prospettiva della vita, ma la prospettiva goduta diventa lo stile di vita e non invece uno sforzo per una circostanza o per un'altra, ma diventa come una specie di trama in cui tutto quello che avviene, tutto quello che io sento, tutto quello che vedo riceve la sua luce. Vivessimo così, saremmo davvero discepoli di Gesù. Allora, di tutte le promesse che Gesù fa, a tutte le sue promesse c'è sempre collegato come un beato. Allora, quella beatitudine diventa appannaggio del nostro cuore. Diventa una verità, diciamo, vivibile per il nostro cuore. Non so se sono riuscito a sottolineare la forza di questo principio, che è altamente drammatico della vita. Ma se noi lo possiamo cogliere, noi davvero seguiamo il Signore. Cioè, davvero, avendo accolto Lui, noi testimoniamo la grandezza di un amore che va al di là di noi, che è più grande di noi, ma tiene insieme tutti. E questa credo che sia la testimonianza non solo del discepolo verso gli altri condiscepoli, ma anche del cristiano verso il mondo. Almeno io penso. E poi domani cercherò di un po' più in breve, ma far vedere che se questa resistenza è superata, noi possiamo vivere rimanendo in Gesù, non solo con Lui, ma in Lui.